Ah, buongiorno a tutti. Il tema penso che l'abbiate capito. Grazie Dino per questa mattina, grazie anche a ognuno di voi per come abbiamo lodato e adorato Dio insieme. È un tema, la passione, che è stato frutto un po' di alcune riflessioni, alcune cose che mi sono successe negli ultimi mesi, dall'estate arrivando fino adesso. È un argomento che sento in maniera un po' particolare, perché la passione è difficile spiegarla e forse si cade anche a volte nell'essere banale, ma è qualcosa che Dio mi continuava a chiedere di riflettere nella mia vita. E, è stato bello perché Dio man mano metteva un piccolo semino, una piccola conferma, e questa mattina penso che Dio abbia dato una bella conferma, che c'è bisogno di passione. Vai tecnico. Allora, il titolo è Appassionati o Appassionati? Visto? Ma questa era la chicca che ci ho messo un po' di tempo a trovarla, però era bello perché Appassionati e Appassionati è la stessa identica parola. E oggi vedremo i due aspetti. Vedremo i due aspetti di questa medesima parola. Vorrei vedere con voi però alcuni, vi ho chiesto nella settimana di pensare a cosa vi appassiona di più. Io nel mentre ho pensato delle persone, personaggi famosi, che mi hanno trasmesso la passione. E vorrei vedere con voi una carrellata di questi personaggi. Il primo è Philippe Petit. Lo riconoscete? Questa è la foto originale del film del ritiro di chiesa. La foto che quel ragazzo nel film si vedeva che faceva la seconda torre. E questa è la foto di dove realmente lui stava passando da una torre all'altra. È un funambolo, lo conosciamo, abbiamo visto la storia. E disse una frase che mi piace molto. Se si capisce subito quali sono i propri obiettivi e si procede per gradi, affrontando prima gli ostacoli più piccoli, allora ci si può rendere conto che davvero si possono spostare montagne enormi. Il secondo personaggio, Zanardi. Io non so quanti di voi lo conoscono. Zanardi è stato uno dei simboli di Rio di quest'anno. Due ori e un argento, ma è stato anche un grandissimo pilota di Formula 1. Perché parlo non so se tutti conoscono la sua storia, ma durante una gara in America la sua macchina perse il controllo, un suo avversario arrivò esattamente in pieno a metà della macchina e gli intranciò via di netto le gambe. Zanardi, dopo che si svegliò in ospedale, dopo aver avuto questo incidente, disse: quando mi sono risvegliato senza gambe, ho guardato la metà che ormai era rimasta, non la metà che era andata persa. Zanardi si è rivalutato, si è rimesso, tra virgolette, in sesto, ha vinto due ori e un argento, ha avuto più successo nelle Paralimpiadi che come pilota di Formula 1. La prossima, so che a qualcuno darà fastidio, è una scrittrice, leggermente di sinistra, Oriana Fallaci. Ed è stato uno dei primi che ho letto, dei primi libri che ho letto da adolescente. Si parlava tanto dell'11 settembre. Lei ha fatto un bel libro sull'11 settembre. E lei disse una volta: per non assuefarsi, non rassegnarsi e non arrendersi, ci vuole passione. Per vivere ci vuole passione. Prossimo. E qui Gigi, non so se c'è, ci verrà la lacrimuccia, Senna. Grandissimo pilota di Formula 1. Tra lui e Schumacher si decide sempre chi è il migliore, ma Senna era anche un grandissimo uomo di Dio. Senna è stato pilota di Formula 1 tre volte campione del mondo. Uno dei primi piloti a rivedere il discorso di come si doveva gareggiare. Lui conosceva perfettamente la sua macchina. E ci metteva le mani perché dice: la macchina è mia e io devo esserne capace di guidarla in tutti i suoi aspetti. E parlando del suo lavoro disse: fino a che la mia passione per la mia professione sopravvive, il mio sogno sopravvivrà. Il giorno che questa passione comincerà ad indebolirsi, il mio sogno finirà. Ultimo personaggio. Primo presidente eletto dopo l'apartheid e premio Nobel per la pace nel 1993. Uomo che ha combattuto per l'uguaglianza e contro il razzismo, Nelson Mandela. Non si può trovare passione nel vivere in modo mediocre. Non accontentatevi di una vita che è meno di quella che siete capaci di vivere. A me questi personaggi suscitano le mie diverse emozioni. La prima è invidia. Vorrei avere la loro passione, vorrei avere la loro energia, vorrei avere la loro grinta. E l'altra è ammirazione. Perché trasmettono, continuano a trasmettere, nonostante alcuni di loro siano anche morti. Ma ci sono altri personaggi famosi, artisti, politici, scrittori, che hanno coltivato la loro passione. Possiamo pensare a Ezio Bosso, nella musica, a Martin Luther King, nella politica, a Massimo Bottura, primo cuoco al mondo, italiano. Bud Spencer, scusate, per me è un grandissimo attore, non sono l'unico che lo pensa, Robbie Williams, Aretha Franklin, tanti nomi con una cosa in comune, la passione. E io sono convinto che quando andiamo a vedere le loro vite, e magari non tutti hanno fatto una fine bella, ma la passione faceva parte della loro vita. Era un qualcosa che li identificava, loro vivevano per la loro passione. Questi sono personaggi famosi. Ho chiesto ad alcuni di voi di definirmi la passione, vi leggo le definizioni che mi hanno dato, non dirò i nomi, rimarranno nell'anonimato e ho tolto il soggetto della loro passione perché sennò è facile capirlo. Una persona tra di voi ha detto che la passione è l'unica forza che ti fa alzare la mattina per affrontare il mio lavoro, con la sola speranza di essere stupita o stupito ogni giorno. È una passione che si crea, che nasce pian piano e con cui raggiungi determinati traguardi. È una parte di vita enorme, forse la più grande, e non riesco ad immaginare una direzione del mio cuore e della mia testa verso altre cose. Senza passione e senza amore perdiamo il senso di qualsiasi cosa. Abbiamo bisogno di questo entusiasmo proprio per vivere. È semplicemente essere me stesso. Se non lo facessi la mia identità ne verrebbe meno. Più che volerlo fare è qualcosa che devo fare. Una necessità vitale che quando viene soddisfatta porta godimento, soddisfazione e serenità a tutto il mio essere. Io voglio provare questo, sarò sincero. Io oggi voglio arrivare a provare questo, ma dove lo scopriremo insieme? La passione è qualcosa che si trasmette, qualcosa di tangibile. Ha mille sfaccettature, ma diventa il motore, il fulcro di quella persona. Noi ci ricordiamo di tutti quei personaggi famosi perché ci hanno trasmesso qualcosa, perché ci hanno stupito, sbalordito. Io sono rimasto stupito, Ezio Bosso non lo conoscevo, l'ho visto a Sanremo la prima volta. Sono rimasto stupito dalla sua concezione di musica e di come l'ha resa magica. Non lo conoscevo prima, la sua passione mi ha commosso. E un altro artista che, per cui stravedo, disse una frase. Quando ho sentito Aretha Franklin, potevo sentire la sua passione. L'emozione che trasmetteva in modo così chiaro veniva proprio dal profondo. Questo è quello che volevo fare. Whitney Houston. Non una che di passione ne aveva poca, ma vedeva Aretha Franklin e diceva io voglio provare quella passione. E questo è quello che voglio fare. La passione affascina, incuriosisce, attira, diventa una calamita per le persone intorno a noi. La passione diventa fonte di ispirazione e quando si ammira la passione si è portati a ricercarla nella nostra vita. Quante volte è successo che guardando un grande artista ci siamo detti ma io nella mia vita cosa sto facendo? Qual è la mia passione? Quello è il potere della passione, il potere di vedere delle persone che sono appassionate in quello che fanno. Ma che cos'è la passione? La passione è quel sentimento molto forte, capace di dominare completamente una persona. In particolare un trasporto amoroso, incontenibile. Essere vinto, accecato dalla passione. Avere, nutrire una passione per qualcuno e per un interesse. Questa è la definizione della passione. Ognuno di noi ha una passione. Ed è per quello che vi ho fatto la domanda settimana scorsa. Perché sono convinto che ognuno di noi abbia una passione. Perché senza la passione noi non potremmo essere delle persone vive. Ma delle persone piatte. Piatte. A questa passione noi diamo anima e corpo, tempo, denaro, energie. ci dedichiamo la parte forse migliore di noi stessi. Ai musicisti, agli artisti, a chi scrive, a chi può lavorare il legno, a chi lavora il ferro, a chi fa il proprio lavoro, che per lui è una passione. Ci dedichiamo anima e corpo. È quindi qualcosa di fondamentale per la nostra vita, e senza di quella noi saremmo un po' sciapi. Ci manca qualcosa se non c'è quella passione, ne sentiamo la mancanza. Senza obiettivi la vita non ha uno scopo, e la passione, la tenacia e lo zelo sono strumenti per raggiungere quegli obiettivi senza sprofondare. Nella mia vita io ho tante passioni. Ringrazio il Signore perché me ne ha messe tante. Problema che dovrei forse gestire un pochino meglio come tempistiche, però me ne ha date tante. E ci sono alcune passioni. Io mi ricordo quando ho iniziato il percorso con Lorena, la prima cosa che le ho detto: sappi che io ho una grande passione, che sono i campi di estate per Vernara. Non chiedere mai di togliermeli. Non chiedermelo mai. Tutto il resto ci posso rinunciare, ma quello no. Ed è stata la prima cosa che le ho detto. Perché per me quella è una passione, e lo porto avanti da 15 anni. Mi porta via tempo, energie, una settimana di ferie che potrei passare con mia moglie. Non importa, per me quella è la passione. Poi mi dispiace per i ragazzi che mi hanno come capocamera, già ridono lì in fondo, ma non importa. Però, vedendo tutte queste cose, ci può essere la musica, ci può essere l'organizzazione, ci può essere tante cose che vedo nella mia vita che mi prendono tempo, io in questi ultimi mesi mi sono fermato e ho detto: Luca, perché non riesci ad avere la stessa passione che hai per tutte queste cose anche per Dio? Perché riesci ad avere più passione per le cose che il Creatore ti ha donato, piuttosto che per il Creatore? Io mi sono nascosto di fronte a questa domanda, sono chiaro, è inutile. Mi sono nascosto di fronte a questa domanda. Perché sapevo di essere in torto. Per quello che ho detto che è stato un argomento abbastanza tosto. Io non so come, se voi riuscite a mandarla giù come domanda. Se riusciamo a capire che dovremmo provare la stessa passione per le cose che Dio ci ha dato, anche per Dio che ce le ha date. Come dicevi anche tu, Adino, oggi. Possiamo appassionarci a Dio nello stesso modo? Perché poi allora sono arrivato a quella domanda, cioè... La passione che provo nel fare una cosa grafica, nell'organizzare qualcosa, posso provarla per Dio? Perché magari non posso provarla. Mi sono fatto quella domanda. Allora, se posso appassionarmi, perché non ci riesco ad appassionarmi a Dio? Ho forse perso la passione per Dio? E anche nel caso in cui avessi perso la passione per Dio, come posso ritrovare la passione per Dio? Vorrei vedere con voi alcuni passi. Il primo aspetto che vorrei vedere con voi è la passione di Dio, la passione che Dio ha mostrato. Il primo punto è stato, che mi è venuto in mente, sei andato in anticipo, non importa, la creazione, Genesi 1-2. La creazione è qualcosa di fantastico, di fantastico. Dio creò ogni cosa, nel principio creò i cieli e la terra, poi la luce. Creò i mari e le acque, le piante e la vegetazione. Poi creò le stelle e i firmamenti. Creò i pesci, gli animali marini, quelli terrestri, gli uccelli. E il stesso giorno creò l'uomo. L'ho fatta molto in breve. Questa parte la conosciamo tutti. Se chi ha fatto la scuola domenicale ha fatto un buon lavoro, la conosciamo tutti. Io sono una persona molto curiosa che ama leggere tante cose su internet. Da uno studio fatto alcuni anni fa, risultano tra mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, crostacei, molluschi, aracnidi e insetti, più di 6 milioni di specie diverse di animali. Non animali, è 6 milioni di specie diverse. 6 milioni sono tante di specie, eh? In merito alle stelle, gli astronomi stimano che la Via Lattea contenga fino a 400 miliardi di stelle. Di varie dimensioni e luminosità, non sono tutte uguali. La Via Lattea è solo una delle galassie che conosciamo. E lo stesso gli astronomi concordano nel dire che ci sono probabilmente più di 170 miliardi di galassie. Facciamo un conto, media. 170 miliardi per 400 miliardi fa una cifra 21 zeri. Dio ha creato uno, aggiungeteci 21 zeri, di stelle. L'uomo. L'uomo è una cosa affascinante. L'uomo da bambino ha 350 ossa, da adulto ne ha 206. Male, chi è che non pensa che perdiamo 150 ossa nella nostra vita? È così. Si solidificano, non è che vengono buttate via, no, però anche io ci ho pensato un attimo cosa significasse quella frase. Però è magnifico come Dio abbia creato un essere umano con 350 ossa, abbia previsto che nella sua vita poi arrivasse a 206, perché le ossa si dovevano proteggere, dovevano fare una cassa. L'uomo ha 752 muscoli, di cui 36 sono solo dedicati alle espressioni del volto. Quando sorridete, usate 36 muscoli. Non sono muscoli fondamentali per la dieta, ma usiamo 36. Un adulto ha 160.000 chilometri di vene, arterie e capillari nel suo corpo. Sapete quanto sono 160.000 chilometri? 4 volte l'equatore. Metà distanza dalla Terra alla Luna. Enrico, tu nel tuo corpo hai 160.000 chilometri di vene, arterie e capillari. E percorsi tutti. Io rimango stupito perché non trovo concepibile una cosa del genere. L'uomo, l'occhio umano, per chi è daltonico un po' di meno, ma l'occhio umano è qualcosa di fantastico. È stimato che l'occhio umano abbia una risoluzione di 576 megapixel. Allora, la reflex più potente, che costa di più, ne arriva a 20 mega. Vuol dire che l'occhio umano è 20 volte migliore della migliore macchina fotografica digitale che c'è al momento. Per non parlare dello schermo, uno schermo non arriverà mai a quella risoluzione lì. Quanto Dio è stato grande, quanto Dio ha messo passione nella creazione. La creazione e ognuno di noi è un segno tangibile della passione di Dio. Tu sei un segno tangibile della passione di Dio. Perché ci ha messo passione nel farci. Ha messo passione nel fare l'universo, la terra, le stelle. Ci ha messo la passione. E ci ha reso responsabili e custodi di questa passione. Infatti la passione di Dio, sono convinto che si sia dimostrata con la sua creatività. Andiamo avanti. Dio ha amato profondamente il popolo ebraico, il suo popolo. Passione e amore sono strettamente legate, come abbiamo visto questa mattina. Sono inscindibili. E la passione non può esistere senza l'amore, e l'amore è monco se non ha passione. Pensate a uno che dice, ti amo. Tutto bene che vuoi volere quella persona, però un pochino più di passione servirebbe anche nella coppia. Senza amore la nostra passione non ha uno scopo, non ha un obiettivo. Lo scopo di Dio era quello di salvare il suo popolo, e l'ha dimostrato grandemente, di avere un rapporto con lui, e ha mantenuto questa promessa. Pensiamo a come è intervenuto nella storia, partendo da Adamo ed Eva, passando da Abramo e Sara, attraverso Giuseppe, Mosè, e di come ha dimostrato la sua passione per il suo popolo liberandolo. Pensiamo a Gerico, alle sue mura, a Davide contro Golia e a tutti i profeti. Neanche il più abile dei registi sarebbe riuscito a creare un film così appassionato. Una passione che è iniziata tantissimi anni fa e continua ancora oggi. La passione di Dio viene mostrata con un intervento attivo nella storia. Gli ultimi capitoli dei Vangeli richiamano alla passione di Gesù. E non potevo non arrivarci, perché è stato l'esempio più grande di passione che Dio ha mostrato nei nostri confronti. È come se di fronte a questi avvenimenti l'unica descrizione che poteva venire in mente era la passione di Gesù. La passione di Dio nei nostri confronti mostrata tramite suo figlio. In merito a questo volevo vedere due avvenimenti. Uno è il primo che mi tocca profondamente ogni volta che mi soffermo, che è l'agonia di Gesù nel giardino del Getsemani. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli, sedete qui affinché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi.
Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina, e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce vicino.
A volte pensiamo che Gesù sia un supereroe e ci dimentichiamo che la definizione di Gesù è figlio di uomo e figlio di Dio. Qua ha dimostrato grandemente cosa significava essere figlio di un uomo. L'anima mia è angosciata. L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Gesù è ben consapevole che è quello che sta per andare ad affrontare, e infatti proprio per questo decide di pregare. E nella storia di Gesù è l'unico avvenimento che ha chiesto: statemi vicino. Statemi vicino, ho bisogno di voi, cari amici miei. Quindi pensiamo che non deve essere così facile per Gesù quel momento. E mi stupisce la preghiera di Gesù, perché mostra quanto lui era consapevole di quello che stava andando ad affrontare. Passi da me oltre questo calice. Noi ci saremmo fermati lì, come preghiera, ci saremmo fermati lì. Io mi sarei fermato lì. Ma non come la mia volontà, ma la tua. Che la tua volontà sia fatta. Gesù aveva una passione fortissima, ma non eravamo noi la sua passione. Eh? Era la giustizia di Dio, era la volontà di Dio. E a costo di raggiungere quella volontà di Dio che prevedeva la nostra salvezza, ha detto: sia fatta la tua volontà e non la mia. Per Gesù non era facile quello che stava per fare, e lui ne era consapevole, ma la sua passione per la volontà di Dio lo ha spronato ad andare avanti. La passione di Dio si è dimostrata con l'ubbidienza di Gesù, con l'ubbidienza di suo figlio. Quando parliamo della crocifissione di Gesù, ci vengono in mente tantissime cose. Ogni domenica mattina ricordiamo quello che Gesù ha fatto per noi, e per questo che ho voluto farlo dopo. E mi piace come i cattolici chiamano l'ultima parte della vita di Gesù la via crucis, la via dolorosa. Perché sta proprio a indicare quanto per lui dovesse essere stato faticoso fare quel percorso lì. E Gesù è stato condannato per qualcosa che non aveva commesso. E il popolo ha scelto di salvare un ladro piuttosto che il figlio di Dio. Gesù è stato tradito prima da un suo discepolo e rinnegato da Pietro. Gesù è stato percosso e picchiato secondo un rito che lasciava più morto che vivo. Infatti molti non arrivavano neanche alla croce. Gesù è stato deriso sulla croce e preso in giro. Se tu sei Cristo, se tu sei il re dei giudei. È stato anche deriso durante la sua morte. Deriso anche da un ladrone che si meritava di stare lì a suo fianco. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Ed egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. C'era un obiettivo, c'era uno scopo. Chiunque nella situazione di Gesù sarebbe crollato. Gesù rimane saldo e va avanti e non trova una scusante. No, non ce la posso fare. Però, Signore, cioè, mi stanno prendendo in giro anche te, stanno prendendo in giro quello per cui io ho predicato per tutti questi ultimi anni. Una scossa di terremoto. Un fulmine. Io la metto sul ridere, ma noi ragioniamo così. Io ragiono così. Metto io, così, la colpa è mia. Io ragiono così. Sto facendo tutte le cose giuste, Signore. Se mi prendono anche in giro, il mio carattere è un pochino acceso, si accende di più. Gesù sapeva esattamente cosa stava facendo. E la passione per quello che stava facendo l'ha fatto rimanere saldo e stabile. La nostra salvezza è l'oggetto della passione di Dio, che si è dimostrata nel raggiungere un obiettivo.
Noi eravamo una priorità per Dio. Io sono stato una priorità per Dio. Io, Luca Rigamonti, che ti ho deluso tantissime di quelle volte, sono stato una priorità nel tuo progetto? La passione di Dio si è dimostrata nel comportamento di Gesù e nelle sue priorità. Questi sono alcuni episodi che ho voluto prendere della Bibbia in cui secondo me Dio non ha dimostrato, ha proprio detto io provo passione per te. Dalla creazione fino alla nostra salvezza eterna. Dio non si è mai tirato indietro. E abbiamo visto alcuni esempi della passione di Dio e come questa si sia manifestata. Ma allora torniamo alla domanda mia iniziale. Di fronte a tutto questo, io cosa posso fare? Come posso provare passione? Come la passione di Dio può aiutarci a trovare la passione in Dio? Perché fino adesso abbiamo visto la passione di Dio. Come la passione di Dio può aiutarmi a trovare passione in Dio? Io credo fortemente che tutto nella nostra vita, in tutto quello che ci circonda, noi non possiamo creare nulla. Al massimo possiamo scoprire qualcosa che Dio ha già fatto. Non credo che io nella mia vita potrò mai scoprire qualcosa se non Dio mi dice, guarda, ti faccio vedere una cosa che ho già fatto, scoprila tu, ma l'ho ideata io. Io non posso inventarmi nulla. E se credo fortemente questo, che tutto arrivi da Dio, allora devo credere che anche la passione arrivi da Dio. Se io non posso inventarmi nulla, non posso inventarmi la passione in Dio. Genesi 1:26. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Allora, se Dio prova passione, se io sono conforme alla sua immagine e alla sua somiglianza, allora io posso provare passione. Quindi non è qualcosa che devo, tra virgolette, ideare, è qualcosa che ho dentro di me. Io dentro di me ho passione, posso avere la passione in Dio. E ne dimostra il fatto che abbiamo passione per altre cose che sono frutto della creazione. Se io non avessi passione, non potrei provare passione per i campi, per l'organizzazione. Isabella per la musica, Adino per la contabilità, no? Non lo so. Però ognuno di noi ha una passione e il fatto che l'abbiamo dimostra che Dio ce l'ha messa dentro, che solo Lui ci ha messo dentro quella passione lì. Abbiamo visto che Dio prova passione, ci mette passione in quello che fa. Quindi se Dio nel suo carattere ha mostrato passione, allora io, Luca Rigamonti, posso provare passione. E sono partito proprio da lì, perché non devo inventarmi nulla. Ed è un grande peso in meno. Non devo inventare nulla, devo scoprire qualcosa che Dio ha già messo in me. Siamo stati fatti a sua immagine. E ci ha fatto, il fatto, come ho detto, prova che la musica, l'arte, la pittura, la cucina, bellissima passione, sono tutte in noi. Amore e passione sono sinonimi, come abbiamo detto, come abbiamo visto anche questa mattina. Senza amore non c'è passione, senza passione l'amore non ha colore. Matteo 22, Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Anima, cuore e mente. Tutto. Non si salva nulla. Sta dicendo, ama il Signore, Dio tuo, totalmente. Con tutto quello che tu sei, che tu hai, che tu fai, che pensi di poter avere. Cuore, anima e mente sono i tre aspetti del nostro carattere, che identificano totalmente la nostra persona. E la passione, come abbiamo detto prima, è quel sentimento molto forte, capace di dominare completamente una persona, in particolare un trasporto amoroso incontenibile. Se uniamo le due cose, ama il Signore Dio tuo con tutta la passione che è in te. Ama il Signore Dio tuo in modo appassionato. Appassionati nell'amare il Signore Dio tuo. dobbiamo farci dominare completamente da Dio. Ed è quello l'aspetto più difficile nella mia vita. Io voglio avere ragione, sono un testardo, devo avere controllo. E lasciare completamente il controllo a Dio non è così facile. Ma se noi teniamo nella nostra vita degli oggetti, come Dio potrà riempire la nostra vita se teniamo quegli oggetti? Se io ho un vaso pieno a metà e lo voglio riempire di qualcosa di prezioso, la prima cosa da fare è svuotarlo. Se c'è dell'acqua cattiva in un vaso di fiori, non è che tengo quella cattiva e metto quella buona, sperando che quella buona basti per sistemare quella cattiva. Svuoto completamente il vaso affinché qualcosa di nuovo ci possa entrare. E ama il Signore Dio tuo, significa quello. Luca, svuotati completamente e far sì che io possa riempirti in modo tale che tu possa provare la passione in me. Noi pensiamo che svuotare sia sinonimo di passione, perché vuoto è l'opposto di una persona passionevole, appassionata, passionevole. Ma il motivo per cui Dio ci chiede di svuotare il nostro vaso è perché vuole riempirlo con qualcosa che possa veramente renderci appassionati. È una strada, non è un qualcosa che finisce lì, ma un obiettivo. Tu, Luca, svuotati affinché io possa riempirti, affinché tu possa provare la passione in me. Ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, che vuol dire che tutto quello che ci allontana da Dio deve essere allontanato dalla nostra vita, deve essere svuotato. La passione di Dio si manifesta donandosi completamente a Dio. Efesini 5:1. Siate dunque imitatori di Dio perché siete figli da Lui amati. E camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Siate dunque imitatori di Dio. Cioè, io, Luca, posso essere imitatore di Dio? No, aspetta, sto troppo alto come esempio. Ma però mi dice questo. Luca, tu puoi essere imitatore di Dio perché Lui ti ha amato per primo. Partiamo da questo oggetto. Cioè, scusate, sono veramente agitato oggi perché è un argomento che lo sento dentro, quindi scusate se mi incespico e tutto. Boh, adesso l'ho detto, sono più tranquillo. Dio ti ha amato, quindi puoi imitare Dio. Imitare Dio. Allora, Dio mi ha fatto a sua immagine. E io quindi posso imitare Dio, perché ho la immagine di Dio in me, e mi sta dicendo, imita Dio. Imita come Dio ha dimostrato la sua passione, tu puoi imitarlo. Nel tuo piccolo, nella tua storia, nella tua vita, ma puoi imitare il lavoro che Dio ha fatto nella passione. Quindi possiamo imitare Dio nella sua creatività. Quindi la passione di Dio nasce nell'immagine di Dio in noi, si manifesta donandosi completamente a Dio, e nel seguire l'esempio di Dio, quindi possiamo seguire l'esempio di Dio nella passione e nella creatività. Cosa significa? Perché non volevo relegarlo soltanto a un discorso artistico. Ma la cosa stupenda di Dio nella creazione è che non ha lasciato nessun tipo di spazio alla casualità. Io non credo che la creazione sia frutto della casualità. Credo che Dio si sia messo a tavolino e abbia studiato tutto. Credo che Dio si sia concentrato a dire, io voglio fare una cosa perfetta. Ci metterò tutta la mia passione. Perché io non avrei mai immaginato di fare un uomo con 160.000 chilometri di vene. Non avrei mai pensato di fare un occhio che arrivasse a 570 megapixel. Come potevo pensarci? Ma Dio si è concentrato e ha detto, io non voglio lasciare nulla al caso. E piccola testimonianza, ho fatto un corso a lavoro per la sicurezza. Potete guardare PowerPoint. Però, alla fine, mi ha stupito quello che ha detto il medico. E l'ha detto al mio responsabile. E noi siamo fatti in maniera perfetta come corpo umano. E io dentro di me sorridevo. Perché io so che Dio ci ha fatto in maniera perfetta. So che quello che lei sta dicendo è vero. Dio non ha fatto il minimo essenziale, ma ha dato tutto affinché la creazione fosse una dimostrazione vivente di chi Lui è. Se vogliamo appassionarci a Dio, allora non possiamo lasciare nulla a caso. Non possiamo pensare, tanto la passione prima o poi arriverà. Ma è un lavoro meticoloso, puntiglioso, da ingegnere, una persona che sta lì, che capisce dove sono le cose che vanno male e ci lavora. E questo per me è sinonimo anche di creatività. Perché a volte noi pensiamo che tutto arriva, ma quando, e su questo guardando mio fratello, quando uno scrive una canzone, io non penso che al primo colpo sia perfetta. Non penso che al primo colpo vengano in mente le parole. Magari sì, qualche volta sì, ma c'è uno studio dietro. Allora come posso descrivere al meglio la mia sensazione, emozione? Come posso dire al meglio quello che io sto provando? Un artista. Quanto tempo ci vuole per fare un quadro? Tantissimo. Ed è lì che lo studia, nei minimi dettagli. Ogni colore è importante per il quadro. Ogni nota è importante per un'opera. Non riduciamoci al minimo sindacale, ma cerchiamo il massimo per noi in Dio. Nell'intervento attivo. Dio è intervenuto in maniera attiva nella storia, allora io devo intervenire in maniera attiva nella storia. Non possiamo pensare che la passione arriverà, ma questa deve essere esercitata ogni giorno, in maniera attiva. Iniziamo a tirarci sulle maniche, a lavorare. Perché a volte la passione viene confusa con quel sentimento e basta, ma la passione si costruisce anche. La passione nel matrimonio si costruisce. Io non penso che sia sempre tutto rose e fiori, no? Quindi in quei momenti si costruisce qualcosa. Non è che si aspetta l'emozione, ma si sa che è un lavoro che si fa dietro. Se rimaniamo fermi, la nostra passione sarà ferma. Ed è questo quello che mi ha fatto più male. Luca, se tu rimani fermo, la tua passione per Dio rimarrà ferma. Muoviamoci con lo scopo di seguire Dio e aumenterà la nostra passione. Obbedienza e priorità, costi quello che costi. Dobbiamo rimanere ubbidienti a Dio, scegliendo le nostre priorità, sapendo che questo porterà anche a sacrificare, come Gesù ha sacrificato la sua vita, a sacrificare qualcosa che per noi è importante. Ma quando io sono appassionato nel far qualcosa, non sono disposto a sacrificare qualcosa per seguire quella passione. E non è un peso. Se rinuncio a un'ora di sonno perché devo finire una cosa grafica, o perché devo finire una canzone, o perché devo finire un quadro, sì, mi pesa perché la stanchezza si sente, perché magari tolgo del tempo ad altre cose, ma sono felice di fare quel sacrificio. Iniziamo a sacrificare anche per la passione di Dio. Per la passione in Dio, iniziamo a sacrificare qualcosa, perché se non ci svuotiamo, rimarrà una passione monca. Non ho voluto dare intenzionalmente esempi pratici, e non li darò, anche se magari questo può destabilizzare qualcuno, ma io credo che ognuno di noi abbia un percorso personale, e su determinati argomenti, io ho paura di quando danno dei suggerimenti, anche se sono sempre ben accetti, perché uno può pensare che quella sia la regola, sia la legge per tutti. Non è così. Io non vi dirò, vi ho dato qualche spunto, non vi dirò, allora per trovare la passione devi far questo, devi far questo, devi fare quest'altro. Perché hanno funzionato per me. Non totalmente, ma hanno funzionato per me. E io non conosco le vostre vite. Ma spero che quello che questa mattina abbiamo visto insieme, possa farvi fermare e dire: come posso ritrovare la passione in Dio? Come posso dimostrare nella creatività, in un intervento attivo, nell'obbedienza e nell'andare avanti costi quello che costi? Come nella mia vita io posso portare avanti questi quattro obiettivi? E lo sapete soltanto voi. E ho anche tralasciato quali sono le conseguenze di una passione in Dio. Perché come io sono rimasto affascinato nel sentire Ezio Bosso che suonava al pianoforte, io penso che le persone intorno a noi rimarrebbero affascinate nel vedere una persona che ha la passione in Dio. L'ho dato per scontato. Perché tutti noi abbiamo provato quell'emozione di dire: io vorrei essere come quella persona. E non mi ci soffermo più di tanto. Perché io voglio arrivare al punto in cui la mia passione in Dio è talmente forte che le persone intorno a me la vedranno. Perché voglio che vedano che io ho passione in Dio, perché vuol dire che effettivamente ho passione in Dio. E oggi abbiamo visto una cosa, un aspetto. Io dico sempre che per l'uomo ci sono tre direzioni dei rapporti, quello con Dio, quello con gli altri e quello con se stesso. Oggi abbiamo visto uomo e Dio, come Dio ha mostrato la passione verso l'uomo e come l'uomo può ritrovare la passione in Dio. Questo porterà a ritrovare la passione in me stesso, e per me stesso è la passione per gli altri e negli altri. Sarebbe bello poterlo vedere insieme, sarebbe bello, magari un suggerimento per chi verrà dopo di me. Però sono convinto che la passione possa fare veramente la differenza nelle nostre vite. Possa veramente essere quella chiave di lettura della nostra vita che gli altre persone intorno a noi rimarranno affascinate e inizieranno a dire: perché quella persona è così? Perché quella persona è così? C'è qualcosa che non mi torna, devo indagare. Vorrei lasciarvi con un pensiero, una frase di Martin Luther King. Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle, ma sii la migliore, piccola saggina sulla sponda del ruscello. Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio, e se non puoi essere un'autostrada, sii un sentiero. Se non puoi essere sole, sii una stella, sii sempre il meglio di ciò che sei. Cerca di scoprire il disegno che sei chiamata ad essere, poi mettiti con passione e realizzalo nella tua vita. Io spero, io non so se Dio mi chiamerà a essere una saggina, un pino, un sentiero, un'autostrada, non lo so, ma so che voglio metterci passione per quello che Dio mi sta mettendo davanti, perché Dio ha mostrato passione verso di me in una maniera grandissima. E adesso poi lo ricorderemo anche insieme. Allora, Dio è grande. E io non avrei mai fatto quello che ha fatto Dio nei miei confronti. Da quello parto il fatto che Dio si è dimostrato nei miei confronti una passione enorme. Ci ha messo passione nel crearmi, ci ha messo passione nel salvarmi, ci ha messo passione nella mia storia. Io voglio trovare la passione in Dio. Appassionati e appassionati. Un verbo, un imperativo e un aggettivo, che devono esserci tutte e due, nella nostra vita e nella mia vita. Che il Signore veramente possa guidarci in questo percorso, ognuno di noi.